Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie e questa è la seconda serie. Buon ascolto!
Che disperazione, che delusione dover campare. Sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò.
Una lunga striscia d'acqua, di paesi, di gente. Il Po. Una striscia che unisce e divide la bassa, la parte più profonda di una valle che abbraccia tutta l'Italia e che qui raccoglie tutte le sue acque. Da qui si è visto passare di tutto, dagli elefanti di Annibale ai soldati tedeschi che galleggiavano sulle acque, annegati nel tentativo di attraversare il grande fiume durante la ritirata. È una massa immensa, lenta ma terribile, la spina dorsale liquida e imponente del grande nord. Tante cose si sono viste passare, eppure non è mai cambiato niente. L'acqua scorre sempre uguale. La gente fa la stessa vita, il caldo d'estate, la nebbia d'inverno, le case basse, gli argini,
ma
i piombi.
Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò.
Sono posti questi in cui si è sempre lavorato molto. C'è tanto, troppo da fare. C'è troppa pianura cui strappare qualcosa da mangiare, campi troppo grandi per uomini troppo piccoli. In queste distese senza fine. Non c'è spazio, specie negli anni tra le due guerre mondiali, per teatri, cinema, riviste, che sono nelle grandi città e non nell'infinita serie di paesini di case basse che crescono come foglie su un ramo lungo le strade che costeggiano il fiume.
Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu.
E così, quel poco di divertimento, quel momento di svago, dei pochi giorni di festa, va a cercare i contadini, i commercianti, gli artigiani, la gente dei paesi, nelle loro piazze. Basta poco, strumenti che si possano portare in spalla, in bicicletta, la fisarmonica prima di tutti. E poi si fa il treppo, la gente si raduna, si improvvisa uno spazio che fa da palco e gli artisti itineranti portano musica, storie, storielle, invenzioni, imitazioni, un po' di ballo, un po' di risate. È un'arte semplice, ma senza rete, senza appello. O piace alla gente o non gli piaci. O ridono o se ne vanno e ti lasciano lì senza un soldo.
Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splendo un sorriso.
Soldi. Certo, ce ne sono pochi, specie per i divertimenti e per campare con questo strano mestiere tra il vaudeville e il cabaret devi essere bravo. Non ci sono costumi, luci, regia, fondali, scenografie, sei tu e la gente e quello che riesci a fare con la tua voce, la tua faccia e le quattro cose che ti porti nella borsa. Sei tu e un pubblico che non è facile, gente dura, di poche parole, diffidente, stanca e con pochi soldi in tasca. Gente che non capirebbe l'arte dei teatri, le raffinatezze culturali, ma che non è certo stupida e che non guarda ai fronzoli, ai testi, ai copioni, ai nomi altisonanti o le citazioni sofisticate. Questo è un pubblico che ti guarda in faccia, negli occhi, da un metro o due e ha quella capacità di ipnotizzarli, di farli brillare quegli occhi, di fargli dimenticare il mal di schiena, le mani pesanti, la fatica, la miseria, le zanzare. Quella capacità lì o ce l'hai o non ce l'hai.
Parlami d'amore, Mario. So che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che importa se il mondo si burla di me? meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te.
E ce l'aveva, e come, quella roba lì, Dario Mantovani, detto Tagliadela, figlio di un arrotino, nato a Calto, sulla sponda sinistra del Po, quella veneta, che si affaccia su Felonica, dall'altra parte, su quella lunga propaggine che la Lombardia allunga, come a voler mettere un piede in mezzo tra il Veneto e l'Emilia. Lui, in quel grande fiume, c'era quasi morto da ragazzo, quando per una bravata aveva provato ad attraversarlo, avanti e indietro. Una cosa che sembra facile, ma in mezzo il Po è un magma di correnti, di acqua scura, densa, fredda, che si aggroviglia come un serpente e ti toglie il fiato, ti spezza le gambe. A ripescarlo, quel 14 agosto del 1920, era stato Euripide, il barcaiolo. L'aveva preso per i capelli e buttato in barca come un pesce esordito. E così Tagliadela l'aveva scampata. Ed era cresciuto, tanto, come suo padre e suo nonno, era diventato alto e magro, come una tagliatella, e con quella faccia che sembrava un po' quella di Gene Kelly. Anzi, visto che era nato prima lui, era Gene Kelly che gli somigliava. Una faccia che sapeva distorcere in mille espressioni diverse, cambiando quasi aspetto, come fosse una maschera, diventando ora un personaggio, ora un altro, e seguendo sempre, con i suoi occhi che brillavano, quelli della gente intorno a lui, senza mollarli mai. Per non perdersi nessuno, per incantarli tutti, per ancorarli ai suoi, tutti quegli occhi. Come quando si lega una barca ad un albero e la corrente, anche se è forte, non riesce più a portarla via. Ecco, in quel modo lì, il Tagliadela si legava a tutti gli spettatori ai suoi occhi e la vita continuava a scorrere tutto intorno, ma loro rimanevano lì, ancorati, per un'ora, fuori dal tempo, immobili, stregati da quell'uomo che li sapeva portare via dalle loro preoccupazioni, miserie, dolori, per un'ora, in un mondo fatto di storie, risate, battute, allusioni, imitazioni, musica. Tutte cose che sentivano vicine, che potevano capire, ma che nello stesso tempo venivano trasfigurate, facendo diventare tutti i piccoli drammi delle loro vite delle parodie, facendo uscire la risata dove prima c'era la rabbia, la tristezza e la frustrazione.
Sospiri, abbassi gli occhi, oggi non vale l'amor sentimentale.
Dammi un bacio.
E come il fiume, il Tagliadela si portava giù lungo il suo corso le storie di altri paesi, delle città, raccontandole sempre a modo suo, tra una suonata di fisarmonica e una battuta irriverente, con la mimica del corpo che era parte integrante del suo linguaggio straordinario. E la gente arrivava, sempre più numerosa, ad attraccare per un po' la propria vita a quegli occhi che sprizzavano energia e gli facevano dimenticare tutto, mentre il suo volto si trasformava, diventando quello di ciascuno di loro. Il contadino ignorante, il mercante di cavalli, il marito geloso, l'ubriacone, lo scemo del villaggio. All'inizio Tagliadela va in giro con altri due musicisti, Abdo Zenoni e Nadir Bernini, che non ci vedeva ma suonava il clarinetto in modo superbo, specie quella sua versione della Miglia Vacca che incantava tutti. Nessuno aveva studiato musica o recitazione o altro, erano tutti autodidatti. Quello che veniva fuori solo e soltanto dalla loro testa e dalle loro mani. Ma la magia, quella che incatenava il pubblico, ce l'aveva solo il Tagliadela. Vennero a vederlo i grandi e i grandissimi, Macario a Ferrara, Tazio Nuvolari a Mantova, Giovannino Guareschi a Parma, Cesare Zavattini a Casalmaggiore, per osservare dal vivo questa leggenda dell'istinto comico popolare, che quando si metteva in moto fermava i mercati e le fiere e diventava il centro dell'attenzione di tutti. Così, quasi senza volerlo, senza sapere il perché e il per come. Tagliadela suonava anche Vincere, la canzone fascista, e tanto che la sua nave cantava «Vincere, vincere, vincere, e vinceremo in terra, cielo e mare», andava all'indietro e tutti ridevano, perché tutta la retorica del fascismo, in quell'arretrare di culo come un gambero, diventava niente, una macchietta, una roba che pare impossibile che ci si debba andare a morire dietro. Ridevano meno le Brigate Nere, quella volta che partendo da Carpi erano arrivati a Concordia e lo stavano aspettando, se lo portarono via e lo riempirono di botte e di olio di ricino. E poi c'era la guerra ormai, e questa linea gotica che arretrava sempre di più, avvicinandosi al Po. E lui era lì in mezzo, sulle piazze, nei cinema, dove riusciva, ad incantare chi c'era. E anche se non c'era niente da ridere, lui le risate riusciva sempre a tirarle fuori.
Del mio cuore innamorato.
E così, con i soldi delle fiere, dei calendari, delle stampe che riusciva a vendere in quantità, perché tutti volevano portarsi a casa un pezzo di tagliadela e ogni tanto alzare gli occhi in cucina sul calendario e ricordarsi di quelle risate che si erano fatte tutti insieme, si era comprato una moto Guzzi 500, rossa naturalmente, e il giro si era allargato ulteriormente.
Più d'una bimba le dolce mio richiamo al suo balcone s'affaccia ad ascoltare, ma non s'affaccia mai quella che ha.
Nel 1929 nasce il suo primo figlio, Delfino, ma la moglie muore di parto, la prima grande tragedia della sua vita. A Pilastri di Bondeno conosce Maria Modenese, che sarebbe diventata la sua seconda moglie. Il macellaio del paese, che era stato respinto da Maria, prova anche a toglierlo di mezzo, tirando un filo di zinco all'altezza del collo sulla strada che Tagliadella doveva fare in moto per andare da lei. Ma Tagliadella la scampa ancora, se ne accorge, spara in aria con la sua pistola, minaccia di vendicarsi. E il macellaio capisce che la sua occasione è sfumata e che non c'è niente da fare e sparisce dalla circolazione.
Nel mio cuore innamorato che sogna quei baci.
Intanto lo spettacolo è diventato sempre più interessante, le piazze sempre più grandi. Tagliadella prepara il palco e poi si porta una borsa con 20 cappelli dentro, ogni cappello un personaggio diverso. Alla fine fa anche una strepitosa imitazione di Stan Laurel, cambiando i connotati come faceva Jim Carrey nei primi spettacoli. Ora le persone che si radunano sono 500, anche 1000 certe volte. E nel 1930 si risposa con Maria a Poggiorusco e nasce il suo secondo figlio, Dino. La compagnia si allarga, anche la moglie e i figli entrano a farne parte e Tagliadella compra una specie di camper con cui portare in giro la famiglia e i suoi spettacoli. L'8 settembre del 1943 la sua carovana è accampata a Vicenza, a Campomarzio, vicino alla stazione. I militari buttavano le divise, qualcuno ricevette anche da Tagliadella qualche costume di scena per nascondersi e intanto i tedeschi iniziavano a pattugliare le strade, fucilavano gli antifascisti, scappavano, non si capiva più niente. Una sera una bomba cascò proprio vicino al teatro, accanto alla piazza dove si stava esibendo, ma ancora gli andò bene. Poi una sera lo presero i tedeschi, lo fecero suonare per loro, un ufficiale gli disse se sapeva Lili Marlene e lui la suonò, e all'ufficiale venne da piangere perché anche quella gente là non voleva altro che tornarsene a casa. Non volle bere coi tedeschi, ma cercò di rubare un bottiglione di vino, lo scoprirono e anche lì si salvò per un pelo. Con la linea del fronte che avanzava provarono a spostarsi verso la Romagna, a Russi, ma anche lì era un disastro. Si sentivano i bombardamenti e le SS non facevano più passare nessuno. Sulla via del ritorno la morte tornò ad accarezzargli la fronte. Un caccia inglese sparò sulla strada e Tagliadella col figlio Dino si salvarono per un pelo gettandosi in un fosso. Rientrati a casa ci trovarono i tedeschi e anche lì suonarono per loro con un sassofonista, Lido Menabò, che ebbe la bella pensata di rubare una borsa piena di cartine geografiche ai soldati della Wehrmacht. Quelli tornarono il giorno dopo e per poco non ammazzarono tutti. Tagliadella per poco non ammazzò di botte il sassofonista, ma la cosa finì lì con un sacco di botte per tutti, ma la pelle ancora salva. Il Il 20 aprile gli alleati sfondarono il fronte di Bologna ad Alfonsine. C'era anche mio nonno su quel fronte, tra l'altro. E i tedeschi si trovarono presi in mezzo, da una parte i cannoni alleati che avanzavano giorno per giorno e dall'altra il Po, che provarono a traversare con ogni mezzo, annegando a migliaia. La notte la gente sentiva gridare in mezzo a quelle acque profonde, mentre la corrente se li portava via. I pochi che si salvavano erano incattiviti, disperati, e la famiglia di Tagliadella si trovò esattamente al centro della ritirata. Un ufficiale tedesco provò a sparare a Tagliadella, ma la pistola si inceppò e ancora una volta la fece franca. Nascosti in un fosso, Tagliadella e i figli scamparono anche al bombardamento, ma Maria, sua moglie, rimasta in paese, fu ferita da una scheggia e il marito e i figli fecero appena in tempo a vederla prima che morisse, a 33 anni. Il 24 aprile fecero il funerale, il 25 aprile tutti festeggiavano la liberazione. Tagliadella fece uno spettacolo in cui rideva e soffriva, raccontava una barzelletta e poi scoppiava a piangere. I suoi occhi scrutavano sempre la folla, ma stavolta erano pieni di lacrime. Nella primavera del 1946, Tagliadella comprò un camioncino Fiat Balilla a tre marce, che fungeva anche da palco. A Padova presero anche due altoparlanti e ripresero ad andare in giro, anche se il repertorio si era fatto più tetro. Tagliadella raccontava una storia su un morto che si era perso la bara e poi andavano forti racconti sulla saponificatrice di Correggio. Tagliadella ci scherzava su, ma qualcosa di nero era entrato nella sua anima e forse anche in quella di tutti i suoi spettatori, e la cosa veniva fuori anche negli spettacoli. Non mancavano battute sugli americani, che ora erano il nuovo punto di riferimento del mondo. Tagliadella diceva che ora, se due si sposavano, diventavano anche americani, perché erano Stati Uniti. E poi si poteva sfogare contro Mussolini, finalmente, senza il timore di prendere botte. Raccontava la storia del duce che va a farsi un vestito nuovo e il commesso gli dice che il grigio è il colore che gli dona di più, perché Mussolini sta bene in cenere. Oppure quella in cui la moglie sveglia Mussolini la notte perché disturbata dal suo russare e gli dice «Benito, russi!» e lui si sveglia di colpo e grida «Son già arrivati!»
La pianeta delle piante tiene in festa sempre il cuore.
Poi Tagliadella s'accorse che il pubblico cambiava. L'Italia stava cambiando. Quelle vecchie storie non piacevano più come un tempo, le notizie giravano da sole e gli occhi della gente non lo seguivano più come una volta. E così cambiò genere, comprò alcuni animali da un piccolo circo, un serpente, una scimmia, un leone, e nel 1947 debuttò alla Madonna delle Grazie con il suo Serraglio degli Animali. Anche qui andò bene, la gente era curiosa, il suo nome era conosciuto e lo spettacolo ebbe successo. Ancora una volta Tagliadella seppe capire i cambiamenti del pubblico e intuì che ci voleva altro per tenerli incantati, che non bastavano più le piccole cose improvvisate, ma che bisognava iniziare a dar spettacolo con cose esotiche, diverse, sempre sorprendenti.
Non costa niente.
Coi soldi fatti si comprò una Buick americana, una gran macchina, forse anche troppo potente. Il 7 settembre del 1950, in un curvone nella strada verso Cremona, perse il controllo, forse perché gli tagliarono la strada, si ribaltò e andò a schiantarsi. La sua dote di fortuna si era esaurita e stavolta nessuna magia arrivò a salvarlo. Tagliadella morì su quella strada, on the road, come era forse destino da sempre. I figli provarono a continuare senza di lui, ma senza i suoi occhi magnetici il pubblico iniziò a diradarsi. Gli animali mangiavano più di quanto facevano guadagnare e vennero venduti. La lunga storia di famiglia Girovaga finì nel Luna Park dell'Idroscalo, a Milano, quando il figlio Dino vendette l'ultimo baraccone, un gioco in cui le persone tiravano calci di rigore e lui provava a pararli.
Tu sei la vita e la felicità.
La storia di Tagliadella, come tante storie lungo il Po, è scritta sull'acqua. Cambia ad ogni testimonianza, ad ogni racconto. La Buick diventa una topolino rossa, Maria è una madre amorevole o una profittatrice. La canzone Vincere, cantata andando all'indietro, è solo una leggenda o è successo davvero? Cambiano i luoghi, i posti, le persone. Erano tutti affiatati o litigavano di continuo, avevano collaborato coi tedeschi o erano stati costretti, erano scappati o erano rimasti. C'era la nebbia o c'era il sole.
Voglio tanto bene, non ho nessuno al mondo.
Ma l'unica cosa su cui tutti sono d'accordo è che Tagliadella era un fenomeno della natura, ammantato di quella simpatia immediata e assoluta che hanno solo i grandi uomini di spettacolo. Un talento unico, irripetibile, che teneva per mano i cantastorie medievali e l'avanspettacolo degli anni 50. Tutti quelli che l'hanno visto hanno un ricordo diverso eppure unico. E il suo segreto era semplice e inarrivabile nello stesso tempo. Stare sullo stesso piano del pubblico, non guardarlo mai dall'alto in basso con disprezzo, ma negli occhi, come uno di loro, uno di quel treppo di gente che riusciva a illuminare un angolino minuscolo di quella immensa pianura buia, strappando un'ora di musica e risate alla morte e alle miserie umane.
Tanto bene, non ho nessuno al mondo più caro di te. Amo il sogno mio d'amore, la vita del mio cuore, sei solo tu.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!